Grazie per l'invito e bentrovati a tutti quanti. Accettato davvero molto cordialmente questa sollecitazione su Nicodemo, perché in effetti è vero quello che diceva Nico Giovanni prima, non è certamente tra le figure maggiori evangeliche, però anche perché Marco, Matteo e Luca lo ignorano, ne parla solo Giovanni, e però ne parla per tre volte nel Vangelo, e già questo è un indizio. Quindi diciamo lo tratta alla pari con un personaggio come Tommaso apostolo, anche lui ha le sue belle tre ricorrenze nell'intreccio, e soprattutto rispetto a una certa idea del Vangelo di Giovanni, come dire, sempre molto bianco e nero, luce e tenebre, no? Proprio Giovanni diceva, Bultmann è il Vangelo della decisione, no? Bisogna decidere da che parte stare, ci credi o non ci credi che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e che è capace di dare la vita nel suo nome. In realtà quello che diceva Bultmann in questo senso qui aveva tutto il suo senso, è vero, però è altresì vero che lo spazio tra luce e tenebre non è semplicemente quello di una lama di coltello che taglia in mezzo e divide. Lo spazio tra luce e tenebre è uno spazio che ha molti chiaroscuri, e qui non si tratta di fare l'elogio dell'ombra, l'elogio dell'ambiguità, che oggi evidentemente è molto postmoderno, piace, insomma stiamo sempre un po' in bilico, che così non si sbaglia mai, insomma l'oscillazione, no? Proprio questa non è questione di quello, è questione veramente che i cammini di fede, soprattutto là dove sono presentati in modo così riflesso, articolato, come nel Vangelo di Giovanni, sono davvero molto molto differenziati, articolati. Si tratta di rispettare. Nicodemo in primo luogo, proprio io credo sia una figura da ricostruire con grandissimo rispetto. Rispetto anche dei dati extrabiblici, perché una cosa che si dimentica spesso e volentieri, che invece varrebbe la pena comunque tenere presente, è che di Nicodemo si parla anche nelle fonti talmudiche, dove appunto un certo Buni, ovvero Bunai, denominato Nachdemon ben Gorion, è un Galileo di origine, e guarda caso al capitolo 7 della seconda ricorrenza di Nicodemo e Giovanni c'è un riferimento alla Galilea. Se fosse anche tu un Galileo, gli dicono i suoi, è un Galileo di origine benestante, e beh, insomma, per portare 32 kg di profumo per seppellire Gesù, in effetti di soldini bisogna averne, e quindi ci sta, e soprattutto un cittadino di Gerusalemme che durante una festa con grande afflusso di pellegrini senza acqua per la siccità si impegnò ad acquistarne per loro e poi poter restituirlo al suo creditore, vedendo, così racconto nelle fonti talmudiche, miracolosamente esaudita la propria preghiera per la pioggia entro il tramonto del sole, limite alla scadenza stabilita. Di lui si dice che era tra i tre più ricchi cittadini di Gerusalemme e che fu disponibile nell'assedio fatale per Gerusalemme, appunto, che portò al crollo nel 70, fu disponibile ad approvvigionare la città assediata e affamata, e che però appunto pagò caro questo suo gesto, perché gli zeloti e i sicari gli bruciarono tutti i magazzini. Da ricco ricchissimo fu rovinato dopo 70. E una cosa interessante è anche un particolare: Nicodemo talmudico, in comune con quello giovanneo, ha il fatto di una grandissima passione per i profumi, perché si dice nelle fonti talmudiche che per sua figlia fece un vero e proprio eccesso di spesa per dote e per profumi in modo specifico. Non so se sia lo stesso identico personaggio, potrei portare a sostegno di questa identificazione un autorevole studioso ebraico, forse quello che ha scritto il libro su Gesù più, per certi versi, più apprezzabile, se lasciando fuori quello di Buber che è un po' fuori scala, insomma, in qualche maniera. David Flusser lui sostiene l'identificazione tra questi due personaggi. È un dato che comunque va tenuto in qualche maniera presente. Si potrebbe anche parlare sensatamente di un Nicodemo apocrifo, che appunto praticamente viene a proseguire la vicenda del Nicodemo giovanneo, ma questo preferisco lasciar perdere. Mi interessa invece evidentemente in modo più specifico proprio il Nicodemo di Giovanni, che dicevo torna significativamente tre volte nel racconto. Capitolo 3, versetti 1 a 10, capitolo 7, 50-52, e infine capitolo 19, 39-42, la fine del racconto della passione. Ecco, Nicodemo è senza dubbio una figura che mette a fuoco la questione cruciale della fede, tant'è vero che viene presentato proprio sullo sfondo di un momento controverso della storia di Gesù secondo Giovanni. Gesù sale a Gerusalemme la prima volta per la famosa questione della purificazione del Tempio, cosiddetta, riceve contestazione per questo suo gesto, come si sa, però appunto succede che mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, prima delle tre Pasque di Giovanni, durante la festa, non ci sono soltanto quelli che lo hanno contestato, con che autorità fai queste cose, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome, ma Gesù non si fidava di loro perché conosceva tutti, non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo, egli infatti conosceva quel che c'è nell'uomo. Qui finisce capitolo 2 e attacca subito capitolo 3 con la vicenda di Nicodemo. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei, costui andò da Gesù di notte. Andare da Gesù di notte, questo, diciamolo subito, è un ossimoro, è un paradosso, perché di notte, perché di notte? Non vuol farsi vedere? Perché di notte si sta in pace, si può studiare la legge, eccetera, eccetera, perché era timido, le possibilità più svariate. Credo che quella più sensata sia quella di tenere d'occhio appunto che notte per Giovanni ha una valenza simbolica ben precisa. Quando Gesù, quando Giuda esce dal cenacolo, dopo aver ricevuto boccone ultimo da Gesù, appunto si dice uscì subito ed era notte. Agostino commenta dicendo la notte era Giuda, era lui stesso la notte. Bisogna appunto camminare finché c'è luce, perché poi vengono le tenebre e non si può più camminare, dice Gesù. Nel contempo andare da Gesù è proprio un terminus technicus che nel linguaggio appunto del trattato della fede si direbbe l'initium fidei, cioè il primo interesse per l'umanità di Gesù. Atanaele appunto viene visto da Gesù intanto che viene verso di lui, come il pros. E quindi diciamo, nessuno viene a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. È proprio una, nient'altro se non una delle tantissime varianti paradigmatiche per dire epistemo, per dire credere, colto proprio, diciamo, allo stato nascente. Andare da Gesù è proprio il primo passo della fede, ma andare da Gesù di notte è proprio una contradizio in adietto, contradizio in adietto. Questo bene o male lo colgono appunto tutti quanti i commentatori e quello che successivamente si svolge come dialogo, è uno tra i dialoghi più interessanti tra nel Vangelo di Giovanni, tra Gesù e Nicodemo, esplicita veramente questo aspetto che viene a caratterizzare proprio addirittura una denominazione, proprio un vero e proprio secondo nome di Nicodemo. Nicodemo, tra parentesi, è un nome greco il cui significato dovrebbe essere colui che vince contro il popolo, sul popolo, oppure anche popolo vincitore. In realtà, se leggiamo narrativamente la dialettica tra il nome e il dramma, proprio sempre una delle leggi narrative, è proprio quello che spesso e volentieri il nome prefigura il dramma e la storia successiva, allora in questo senso qui si dovrà dire che in quale misura effettivamente Nicodemo potrebbe riportare o meno una vittoria. Diciamo che perlomeno nei primi due episodi, capitolo 3 e capitolo 7, non esce certamente vincente, perché in entrambi gli episodi esce appunto come qualcuno che fa domande ma poi è zittito significativamente. Allora, di questo Nicodemo si dice che è uno dei capi, è uno dei farisei, è uno dei capi, è uno dei giudei, e quindi la caratterizzazione è molto molto forte. Il primo approccio nei confronti di Gesù è senza dubbio l'approccio, come ha detto bene Kierkegaard, del grande ammiratore di Gesù. Kierkegaard poi secondo me ha torto, almeno negli esercizi di cristianesimo, non so, non ho letto tutto Kierkegaard, magari c'è dell'altro nel merito, ma ha torto di fermarsi a Nicodemo nel capitolo 3, laddove invece evidentemente questo è soltanto un punto di partenza. In ogni caso è interessante che colui che era andato da Gesù di notte è proprio, diventa un epiteto di Nicodemo, puntualmente richiamato al capitolo 7, al capitolo 3. Giovanni ama molto questi epiteti, il discepolo che Gesù amava, piuttosto che Lazzaro che Gesù ha risuscitato dai morti, eccetera. E in questo senso credo che sia felice l'idea di prendere Nicodemo e di farne in qualche maniera anche proprio un po' una figura che magari anche esce dall'attenzione strettamente e puramente esegetica. Questo è chiaro. Allora, la cosa interessante è la prima battuta di Gesù: Rabbì, sappiamo che sei il maestro venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni che tu fai se Dio non è con lui. Sembrerebbe lo è certamente, una dichiarazione, quasi una confessione di fede. Quasi una confessione di fede che peraltro, se la trasponessimo negli Atti degli Apostoli, questa dizione qua, ci starebbe come confessione di fede, perché appunto uomo accreditato da Dio che ha compiuto molti segni, prodigi, passato facendo, verificando tutti quelli che erano sotto potere del diavolo. Cioè, non ci sarebbe nulla da ridire. Evidentemente gli Atti non sono Giovanni, sia come ambiente sia come opera, e evidentemente anche la cristologia di Giovanni ha qualche, diciamolo pure, qualche marcia in più. Per cui ecco che la reazione di Gesù è gelida, assolutamente gelida. In verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Proprio Gesù fa piano inclinato dell'apprezzamento, che pure è significativo, perché Nicodemo evidentemente a Gerusalemme, dove la gente si è divisa, quelli che hanno contestato Gesù per il segno del Tempio, quelli che invece sono rimasti entusiasti di tutti i segni che ha fatto. Tra parentesi, interessante, Gesù fa molto di più di quello che ha raccontato. Giovanni è molto interessante anche perché è consapevole di questo scarto. E quindi Nicodemo si schiera dalla parte di quelli che credono nel nome di Gesù, ma rispetto ai quali Gesù prende le distanze. Per quale ragione? Semplifico in maniera un po' brutale. Perché l'approccio credente a Gesù, nel senso più autentico e fondato, non è un approccio in primo luogo fondato sulla visione dei segni, ma è un approccio che chiede di certamente apprezzare tutta questa vita che viene fuori dai segni di Gesù, sono tutti segni vivificanti, ma in quanto in primo luogo gli stessi segni vengono fuori dalla parola di Gesù, primato alla parola. La fede autentica è quella, se volete, per intenderci, della Samaritana, del funzionario legale, capitolo 4, del cieco nato, cioè di quelli che in effetti proprio esaudito, non tanto in contrapposizione ai segni, ci mancherebbe altro, ma perché solo la parola schiude effettivamente la luce e la vita veicolata dai segni. Allora, in questo senso qua, ecco il senso della presa di distanza di Gesù, il quale evidentemente sfida un po' il nostro Nicodemo su, proprio prendendo un verbo delle sue parole e facendolo diventare il perno della discussione. E questo verbo è proprio dynamai, può. Nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Nicodemo sta dichiarando una grande certezza, ma una certezza appunto, in ultima analisi, molto carica di una precomprensione pregiudicata, di un pregiudizio fondamentalmente. Egli individua in Gesù appunto uno dei tanti mandati da Dio, e in questo senso ecco che diventa, lo fa soprattutto diciamo con questo approccio principalmente fondato sulla visione dei segni che prescinde dalla parola. Ed ecco allora il discorso di Gesù, che qui così l'unica volta in cui in Giovanni si parla di regno di Dio, normalmente si parla di vita. In verità vi dico, se uno non nasce dall'alto, non rinasce dall'alto, converrebbe tenere l'ambiguità di Anoxen di nuovo, ma anche appunto dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo reagisce come? Diciamo che da grande ammiratore entusiasta, evidentemente, trapassa ad un atteggiamento diverso. Gli disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Di nuovo può, fateci caso, è tutto proprio su una, le possibilità dell'agire di Dio piuttosto che le possibilità della entrare per l'uomo nell'ordine salvifico di Dio. Nicodemo detta le condizioni a Gesù e al contrario Gesù riscrive le condizioni per Nicodemo. Proprio a un dibattito quasi quasi trascendentale, oserei dire, no? Di condizioni di possibilità. A Nicodemo a sto punto evidentemente è rimasto molto male, psicologizzando un pochino quanto basta, non troppo. Diciamo che da grande ammiratore si è molto raffreddato e sta facendo vedere a Gesù che lui è un rabbino coi fiocchi e sa discutere, non si lascia facilmente convincere. E evidentemente qui così qualcuno ha tirato la conseguenza che Nicodemo fosse vecchio, ma in realtà non ci sta da nessuna parte che un interlocutore sia necessariamente appunto caratterizzabile anche in modo biografico da questa battuta. Più semplicemente è un caso, proprio un classico caso di equivoco che piace tanto a San Giovanni, con cui appunto per lo più i personaggi non riescono, di volta in volta, non riescono ad afferrare lo spessore simbolico che è tipico appunto del linguaggio di Gesù e che è appunto anche in questo caso valido. Diciamo che questa seconda reazione di Nicodemo è contrastata da Gesù con una ulteriore replica in cui si ribadisce: se uno, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito, non meravigliarti se ti ho detto dovete rinascere dall'alto, il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Replicò Nicodemo: come può accadere questo? Di nuovo il può. Di nuovo il può. E allora questa volta io potrei, sentirei nella voce di Nicodemo, questa volta una vera domanda. Una vera domanda. Come può accadere questo? E leggerei appunto in questo senso il personaggio di Nicodemo in quanto sta lavorando alla sua decostruzione. Decostruzione appunto di un bagaglio pregiudiziale che evidentemente non consente l'accesso a Gesù. Nel momento in cui Gesù appunto si è messo a parlare un pochino, Nicodemo non può non capire il linguaggio relativo allo spirito. Cosa vuol dire appunto rinascere secondo lo spirito? Qui così io interpreterei oltretutto anche la parola di Gesù, rinascere appunto dall'acqua e dallo spirito. Il Concilio di Trento ha detto parla del battesimo, d'accordo, nell'ambito di tutto il complesso sacramentale giovanneo, senza dubbio, però a mio modo di vedere rinascere dall'acqua e dallo spirito nel contesto del capitolo terzo che ha appena parlato, il precedente si è appena parlato della testimonianza del Battista e poi successivamente ancora a lungo nel capitolo terzo della testimonianza del Battista. Rinascere dall'acqua e dallo spirito vuol dire rinascere dalla predicazione di Giovanni Battista, dalla sua testimonianza, acqua e spirito, da quella di Gesù. Perché di fatto è così che si è presentato appunto Giovanni Battista. Io battezzo nell'acqua, ma viene qualcuno che vi battezzerà in spirito, colui sul quale scende, rimane lo spirito, battezza lui. Quindi in questo senso qua, ecco la provocazione di Gesù di fare tutto un approccio dell'esistenza credente, rifare tutto un approccio relativamente a chi è Dio, passando attraverso la rivelazione ultima, Battista, compimento dei profeti, e Gesù, in questo senso qui appunto, la rivelazione del Figlio. E allora la domanda qui così credo che sia veramente vera domanda proprio della coscienza, che a sto punto ha visto anche in qualche maniera dissolversi le sue ipotetiche presuntive certezze. E in questo senso Giovanni, ma non soltanto Giovanni, mi vado a vedere tutta quanta la Bibbia, si caratterizza proprio in questo senso qua. Io credo che dal punto di vista di una teologia della fede, della pastorale anche, si fa molta acqua, per così dire, si macina vuoto, ma perché della fede non si ha un'immagine realistica, dove per realismo intendo che la fede ti distrugge una certa immagine di te e te ne ricostruisce un'altra. Decostruzione e ricostruzione. E non c'è personaggio biblico che sfugga, se voi ne conoscete qualcuno, io non ne conosco. Grande Mosè, alla vocazione al momento ardente, comincia dicendo eccomi e finisce dicendo manda chi vuoi mandare, basta che non mandi me, poi ci va. Ma deve passare attraverso proprio una vera e propria spogliazione di sé. Se vogliamo, proprio è una questione di iniziazione. Qualcuno ha fatto un parallelo interessante tra personaggi che si trovano nei dialoghi ermetici, appunto, e il Ermete Trismegisto, e è proprio il discepolo sciocco che appunto deve uscire da quello che è un'intelligenza, in ultima analisi, insipiente delle cose ed entrare appunto in una logica di autentica istruzione. Dopodiché Gesù regala a Nicodemo, trattato un po' duramente, tu sei maestro in Israele, non conosci queste cose, evidentemente c'è un bel tasso di ironia, c'è il famoso cosiddetto cherigma giovanneo. Per la prima volta nel Vangelo di Giovanni si parla di vita, di giudizio, si parla della missione del figlio dell'uomo, insomma. Capitolo 3 di Giovanni, nell'ultima parte del discorso di Gesù a Nicodemo, concentra veramente di tutto e di più, e lo fa per la prima volta. Questo è anche un segno di grande riguardo appunto nei confronti della sua interlocutore. Reazione di Nicodemo è su, silenzio. È sbagliato qui, credo, dire, come ha scritto qualcuno, Gesù congeda il suo interlocutore. Non mi pare, non vedo un dire vattene a casa tua, non vedo questo. Vedo invece piuttosto qualcuno che sparisce nella notte da dove era venuto, ammutolisce. Per poi invece riprendere la parola, questo è interessantissimo, al capitolo 7, versetti 50-51, un capitolo in cui molta evidenza è data proprio alla parola di Gesù. Sono state spedite le guardie, no, a catturare Gesù, tornano indietro dicendo non l'abbiamo preso perché mai nessuno ha parlato così. E allora i capi gliene dicono di tutti i colori. Dopodiché è molto interessante, qui proprio il testo è sfumato e non si riesce a, come dire, a risolvere in modo davvero univoco. Le guardie tornarono, perché non lo avete condotto qui? Risposero, mai un uomo ha parlato così. Ma i farisei, notate che i farisei in Giovanni, a differenza dei sinottici, sono veramente persecutori di Gesù e responsabili anche appunto della sua consegna, cosa che invece non si ha nei Vangeli sinottici, ma probabilmente questo si spiega per la situazione un po' speciale del Vangelo di Giovanni, che oltretutto ha, per la prima volta nella lingua greca, ha inventato una parola, la parola aposynagogos, al capitolo 9, al capitolo 12, al capitolo 16, aposynagogos, scacciato, scomunicato dalla sinagoga. Il greco non conosceva questo linguaggio, l'ha inventato Giovanni, per la testimonianza più antica che si ha è lui. Qualcuno ha collegato questo col fenomeno della famosa leader della Biancata Minim, appunto quella tra virgolette benedizione, che in realtà è una maledizione contro i Minim e i Nozrim, inserita appunto nel testo delle 18 benedizioni, per cui nella sinagoga, se ci andavano i cristiani, a un certo momento non si sarebbero più sentiti il coraggio di entrare, perché avrebbero dovuto pregare scomunicandosi, no? In realtà l'accostamento è molto problematico, perché potrebbe essere questo posto in agonos riflesso di una situazione molto antecedente, anche non è così univoca la faccenda. Ma la cosa interessante è proprio i farisei replicarono: vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente non conosce la legge, maledetta. Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa. Molto interessante. Allora, Nicodemo garantista, non certamente discepolo, ma certamente garantista. Secondo, Nicodemo alla luce del sole, in pubblico. Terzo, Nicodemo che cambia approccio su Gesù e attraverso comunque questo discorso garantista, non dice prima di tutto i segni, è uno che ha fatto un sacco di bene, ha fatto tante bei segni, no. Ascoltiamo quello che dice la sua parola. Questo è molto interessante perché evidentemente segna un allineamento di punto di vista proprio rispetto a quello che è la situazione della fede secondo, ottimale della fede secondo appunto il punto di vista dell'Evangelista di Gesù stesso. Il risultato, gli risposero: se fosse anche tu della Galilea, studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. E ciascuno tornò a casa sua. Per la seconda volta è zittito, non è un vincitore delle dispute di Nicodemo. Terza tappa, e questa qui è anche, sarebbe più delicata anche, è quando appunto Nicodemo fa il paio con Giuseppe d'Arimatea, andando da Pilato. Ci va, vale la pena leggere, è brevissimo, e poi puntualizzo veloce per non rubare spazio e tempo alla relatrice successiva. Era il giorno della parasceve, l'operazione della Pasqua, e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce, vabbè, questo qui lo sappiamo. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse, allora egli andò, prese il corpo di Gesù. E andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Ecco, qui così devo staccarmi dalla traduzione ufficiale. Elabon un. Allora, lambano, sappiamo benissimo, può voler dire prendere, può voler dire ricevere, può voler dire accogliere. Allora, a prendere il corpo di Gesù, a mio modo di vedere, c'è già stato il buon Giuseppe d'Arimatea, airo, un verbo diverso, che proprio è da tirarlo giù dalla croce. Ma nel momento in cui va Nicodemo, va in un secondo momento, perché lui non c'ha in mano il corpo di Gesù ancora, c'ha in mano i suoi profumi. Quando vengono riuniti assieme in un unico gesto, si lascia cadere il verbo airo e si prende invece il verbo lambano. Possiamo tradurlo, senza dubbio, grammaticamente ci può stare. Presero il corpo di Gesù. Ma io credo che nel linguaggio giovanneo, anche alla luce di ulteriori indizi, di così il lambano è proprio quello a quanti l'accolsero diede il potere di diventare figli di Dio. Del prologo 1:12-13. Perché? Perché se no facciamo un testo inutilmente ridondante. Giovanni ama tantissimo i sinonimi, ci gioca sopra in maniera veramente straordinaria, ma ridondanza inutile io credo che non sia bene attribuirgliela, perché sa come scrivere, sa distinguere. Questo è un primo indizio, secondo me, del Nicodemo effettivamente che esce dall'ombra. Dopodiché ci sono altri indizi: lo avvolsero con teli, insieme ad aromi come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, nel giardino un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato posto ancora. Da dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Allora io direi, qui Nicodemo insieme a Giuseppe d'Arimatea proprio diventa la figura del discepolo che esce dalla condizione di anonimato. Ci esce però in modo significativamente silenzioso e diciamo più nei fatti che non nelle dichiarazioni. Questo è anche molto interessante. Il narratore gli regala lui e a Giuseppe d'Arimatea questo lambano, ma poi diciamo che in modo molto indiretto e tuttavia significativo salta fuori appunto questa dimensione più specifica di Nicodemo discepolo. Primo, in primo luogo questa quantità smisurata, 32 kg, 100 libbre, sono 32 kg di appunto mirra mista ad aloe, e si sa che per Giovanni i profumi contano parecchio, perché in ultima analisi proprio in questo caso qui ha a che vedere con una prospettiva di unzione, può essere interpretabile appunto come un omaggio alla divinità messianico regale appunto di Gesù, esattamente come anche l'averlo sepolto in un sepolcro appunto che è nuovo e che in questo senso qui appunto richiama alcuni riferimenti alla tradizione della sepoltura dei re di Giuda e di Gerusalemme. Significativamente poi, quanto ai profumi, si dice che Rabbi Gamaliel, e siamo nel 40-50 d.C., ricevette come omaggio dei suoi funerali da parte di un proselita proprio una niente meno che 80 mine di profumi bruciate in suo onore. Dopodiché lo contestarono e lui rispose: ma non è Rabbi Gamaliel molto meglio di 100 re? Analoghe testimonianze proprio possono richiamare in questa direzione. Ultimissima considerazione, che è diciamo scritta in filigrana, non c'è bisogno di esplicitarla perché sta nei fatti. Ultimissima considerazione, sta per scattare la festa di Pasqua. Chi tocca un cadavere si contamina e non può celebrare la Pasqua. Per cui mi sono dilungato su questo perché tra biblisti c'è un po' di baruffa su Nicodemo, soprattutto su questa ultima scena, perché qualcuno dice: ma no, ma vabbè, insomma, è uno che si è comportato generosamente, anche con un certo coraggio, appunto. Non è così, secondo me. Ci sono troppi indizi sottili che, se sono tenuti presenti tutti, non si possono ridurre. Dal punto di vista del narratore, Nicodemo lui non parla, ma dal punto di vista del narratore, certamente il suo atteggiamento mette in campo comunque un'attitudine discepolare. È veramente qualcuno che è andato da Gesù di notte, ma che a questo punto davvero è venuto alla luce, proprio perché alla fine fa questa scelta di campo, scelta di campo, appunto, che lo assimila alla Pasqua di Gesù e non alla Pasqua, appunto, dei giudei. Il tutto evidentemente detto anche in modo molto, molto, come dire, sfumato, ma soprattutto a mio modo di vedere, quello che viene in bella evidenza è che appunto la figura di Nicodemo ci dice che c'è le tenebre e c'è la luce, ci sono le due cose, ma in realtà il passaggio dall'uno all'altro è un passaggio davvero molto sfumato, molto articolato. Potrebbe anche più così di valorizzare probabilmente il fatto che Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo sono due personaggi con cui l'Evangelista si serve, di cui si serve per dialogare con il mondo giudaico. In ultima analisi, proprio sollecitando, perché anche voi perdiate, 19:35, da sotto la croce, lanciando questo appello, perché anche voi, chi è quell'anche voi? Sarebbe bello saperlo un po' bene, ma comunque fuori di dubbio non possono che essere appunto figure di un giudaismo anche in qualche maniera già ben ellenizzato, che conosce la Bibbia greca, di un giudaismo a cui appunto si fa in qualche maniera proprio la corte da parte dei cristiani perché facciano il cammino di Giuseppe e di Nicodemo. Grazie.